con questo time l'interpellanza di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativa alle strutture temporanee in agricoltura. La parola a Giulia Olivetti.
Buonasera.
Scusa, te l'ho già spento. No.
Me l'hai spento tu?
Sì, okay. Sì.
Mi fai gli scherzi stasera, Chiavi. Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 provocarono gravi danni ai fabbricati in genere, tra cui quelli strumentali all'attività agricole, ricoveri attrezzi agricoli, fienili, magazzini, la Giunta regionale adottò gli atti necessari per dare la possibilità alle imprese agricole di poter costruire strutture temporanee in sostituzione di quelle danneggiate, dandone copertura finanziaria sulla misura 126, con un contributo pari all'80% del costo sostenuto. Che il presupposto per la finanziabilità dei recovery temporanei in tale contesto risultava essere appunto il peculiare carattere di temporaneità, valutato che non era allora possibile prevedere i tempi per la ricostruzione degli edifici strumentali alle attività agricole, non era stato definito il criterio di temporaneità. Valutato che la Giunta regionale con delibera numero 1211 del 2008-2017 definisce i tempi e i modi e modalità di controllo di tali strutture, la delibera cita nel merito. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Valutato che dopo tale data i servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei a valere sulla predetta misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo senza alcun assenso dall'amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull'acquisto del ricovero temporaneo con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 15 del 97. Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo in presenza di autorizzazione dell'amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva, dovrà applicarsi una revisione del 50% del contributo erogato a saldo, col recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dall'erogazione del contributo da parte di Agrea. Preso atto che da tempo arrivano sollecitazioni dagli imprenditori agricoli e dalle associazioni agricole per poter mantenere in essere tali strutture in quanto utili e funzionali per l'attività agricola, si chiede al Sindaco e alla Giunta quali provvedimenti intendono adottare o cosa intendono fare per tali edifici, quali criteri intendono adottare per definire se un'azienda può mantenere in essere la struttura, cosa si intende fare nel caso in cui l'azienda si trova all'interno di una ZPS o di un SIC oppure di un vincolo di tipo paesaggistico.
Grazie. Io passerei la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica e all'ambiente.
Buonasera a tutti. Allora, il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici del 2012 è definito nelle tempistiche e modalità di rimozione dei ricoveri temporanei e conseguenze sanzionatorie dalla deliberazione di giunta regionale numero 1212 del 2 agosto 2017. In particolare, la misura 126, ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, a cui fa riferimento la citata deliberazione 1211-2017, è contenuta nel programma di sviluppo rurale 2007-2013, PSR, della Regione Emilia-Romagna ed è stato approvato dalla Commissione europea con lettera di accettazione di riferimento di area c'è un numero terribile, 20-15-51-81-438 del 18 novembre 2015 e recepita con deliberazione di giunta regionale numero 1973 del 20 novembre 2015. La Giunta regionale poi, con le deliberazioni numero 1448-2012, 66-2013 e 493-2013, ha approvato i tre programmi operativi con valenza di avviso pubblico della misura 126 per interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali sono stati fissati criteri di presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziarie previste per detta misura. Nel punto relativo alle spese ammissibili dei tre avvisi citati è stato stabilito che poteva essere previsto l'acquisto di ricoveri temporanei comprensivi delle relative spese per eventuale allacciamento di luce ed acqua qualora funzionali alla prosecuzione dell'attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma. Tuttavia, i medesimi ricoveri sono stati soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, così come disposto dall'articolo 19 della legge regionale 15 del 97, nonché ai sensi dell'articolo 72 del regolamento CE numero 1698 del 2005. Occorre tener conto anche del fatto che la percentuale di aiuto che caratterizza la misura 126 relativa ai ricoveri delle imprese danneggiate dal sisma 2012 è stata sensibilmente superiore a quella ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, che di solito è pari al 40%, e che il presupposto per la finanziabilità dei ricoveri temporanei in tale contesto è appunto il peculiare carattere di temporaneità. Inoltre, per favorire la ricostruzione, la Commissione europea, con decisione C-2012-9471, ha approvato un regime di aiuti di Stato, di cui al Decreto Legge numero 74-2012 e al Decreto Legge 95-2012, in attuazione dei quali la Regione Emilia-Romagna ha attivato una linea di intervento finalizzata al ripristino degli immobili produttivi danneggiati dal sisma, con la corresponsione di contributi finalizzati a tale scopo. Il contributo pubblico previsto nelle ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione numero 29, 51, 57, 86, 2012 è stato definito nella misura del 100% degli immobili produttivi danneggiati o distrutti dal sisma 2012. Il regolamento CE numero 65, 2011 dispone la necessità di stabilire una percentuale di riduzione dell'aiuto nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari previsti dagli avvisi non si configuri come impegno essenziale. La Regione Emilia-Romagna, dando atto che il mancato avvio o completamento dell'intervento di ripristino risulta incompatibile con la dichiarata volontà di sostituire solo temporaneamente la funzione dell'immobile considerato nel processo produttivo, definisce le modalità di rimozione delle strutture temporanee subordinandone la permanenza definitiva ad un assenso dell'amministrazione comunale di riferimento. È stato quindi avviato da parte dell'amministrazione un confronto con le associazioni agricole del territorio, specificando che la permanenza in via definitiva, senza alcun assenso, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull'acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, con esclusione fino a 5 anni in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1597. Dalla Coldiretti sono state segnalate 12 aziende del territorio interessate al mantenimento dei suddetti ricoveri e orientate a richiedere l'autorizzazione prevista. Questo consentirebbe loro un'applicazione della riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge ricorrenti dall'erogazione del contributo da parte di Agrea. Allo stato attuale non sono ancora pervenute istanze ufficiali allo sportello unico per l'edilizia per il mantenimento delle strutture su un totale di 23 richieste di autorizzazioni temporanee pervenute tra il 2013 ed il 2014. Tali manufatti, strutture temporanee, per normativa vigente, al cessare della temporaneità, quindi ad avvenuto ripristino dell'edificio rurale danneggiato dal sisma, devono essere rimosse in quanto è cessata la fase emergenziale ed è avvenuto il rientro nelle strutture legittime preposte allo svolgimento dell'attività. L'eventuale richiesta di mantenimento di tali strutture dovrà rispondere a determinati criteri già contenuti nelle norme vigenti, in particolare le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. A titolo esemplificativo, l'istanza dovrà essere motivata, ad esempio perché l'azienda nel frattempo ha incrementato il proprio parco macchine o la propria produzione, essere ammissibile in base alla potenzialità edificatoria residua afferente al patrimonio edilizio aziendale, essere ammissibile in base alla disciplina della zona di PRG in cui è ubicato il manufatto, essere verificata in base alla tipologia costruttiva adottata per il manufatto temporaneo. Con riferimento alla tipologia costruttiva, è stato inserito con una variante alle norme tecniche di attuazione del PRG all'articolo 46, ultimo capoverso del comma 3, la seguente possibilità. Nel rispetto delle potenzialità edificatorie stabilite per le diverse zone agricole del presente PRG, è ammessa la realizzazione di attrezzature di ricovero di prodotti agricoli realizzate con strutture leggere autoportanti, anche con struttura metallica e copertura a telo, di un colore che garantisca un corretto inserimento paesaggistico, escludendo l'utilizzo di tonalità sature o brillanti che contrastano con i toni morbidi del paesaggio rurale. Non è possibile quindi generalizzare. Ogni stanza dovrà essere valutata nella propria specificità. Con riferimento alle aree assoggettate a vincoli particolari, come ad esempio le ZPS, non sono presenti SIC in territorio di Novi di Modena, o vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 parte terza, è evidente che i criteri sopra enunciati saranno rispettivamente in un caso aggravati dalla necessità della valutazione di incidenza, se non già effettuata in fase preventiva, e nell'altro dall'ottenimento del benestare della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Bologna in relazione alla necessità dell'ottenimento di autorizzazione paesaggistica qualora non già ottenuta in fase preventiva.
Grazie. Passo la parola. Qualcuno vuole intervenire? No. Passo la parola a Olivetti Giulia.
Sì, grazie dell'articolata risposta. Ora c'erano anche molti riferimenti normativi, quindi senza avere il testo sotto è stato un po' complicato seguire. Quindi insomma mi scuso anche casomai se richiedo insomma ulteriori delucidazioni. Cioè, se capisco bene, attualmente ancora richieste non ne sono arrivate di rendere così definitivi gli edifici temporanei, naturalmente restituendo il 50% del contributo, se capisco bene. E in ogni caso la valutazione dell'amministrazione verrà fatta caso per caso, se ho capito bene, e tra i criteri che verranno utilizzati, oltre naturalmente all'impatto e ai materiali di costruzione, sono anche i vincoli dettati dal piano regolatore attualmente vigente. Quindi mi viene da chiedere adesso, se è possibile, senza quindi prevedere ad esempio delle varianti di qualche tipo ad hoc, o potrebbero essere anche previste?
Bacchelli.
Ma varianti di che tipo? Cioè ormai cioè una variante la fai se devi destinare una zona ad un'altra tipologia. Qui stiamo parlando di norme tecniche di attuazione che hanno seguito il loro percorso, sono regole stabilite, quelle sono. In più una zona a ZPS o sottoposta a vincoli di natura paesaggistica stabiliti ex lege, il comune non ha nessuna potestà di poterla variare, modificare o intervenire diversamente. Quelli sono vincoli assolutamente che non possono essere tolti. Tra l'altro vorrei sottolineare il fatto che le nostre norme tecniche prevedono la possibilità di realizzazione di attrezzature di ricovero di per il ricovero di prodotti agricoli. Quindi non è un ricovero per le attrezzature agricole, quindi non è un ricovero generico. Nelle norme tecniche abbiamo specificato questo proprio perché possiamo parlare di ricovero per balloni di fieno, per la frutta, questo tipo di prodotti, proprio perché altrimenti facilmente si sarebbe verificata la possibilità che le tensostrutture sul territorio potevano anche essere moltissime, quindi è facile che potevamo assistere a un proliferare di questo tipo di tensostrutture che sono molto meno costose di un prefabbricato, di un edificio in muratura, e avrebbe causato questo un deturpamento, possiamo dire, del paesaggio rurale, che è già abbastanza carico di edifici incongrui. Quindi, insomma, proprio per regolamentare anche questa crescita che poteva essere un po' selvaggia, si è cercato di restringere il più possibile la realizzazione di questo tipo di ricoveri.
Grazie.
Bene, direi di buonasera a tutti. Cominciamo il Consiglio Comunale con l'appello. Prego. Allora, buonasera a tutti. Diacci.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo. Presente. Galiotto.
Presente.
Grossi. Martinelli.
Assente, giustificato perché mi ha telefonato per problemi familiari.
Montanari.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci. Zanardi.
Presente.
Ferrari.
Anche lui mi ha telefonato per problemi familiari, non riesce a essere.
Olivetti. Rossi. Zenoni.
Presente.
Semeghini. Mi disannuncia.
Bene, ringrazio il segretario Raffaele Cappi. Questa sera avremo anche la dottoressa Roberta Mussini che ci illustrerà il documento unico per l'approvazione. E direi di cominciare con la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere D'Elia Franco. Uno, due. Prego, signor Capo.
Allora, dopo le dimissioni di D'Elia, in base al risultato delle elezioni amministrative scorse, il primo in lista era Bonatti Remo. Scusate. Ha presentato la documentazione di riferimento, è regolare, quindi il Consiglio deve valutare e deliberare se è a conoscenza di cause impeditive a che possa diventare consigliere comunale.
Se qualcuno vuol dire qualcosa.
Se qualcuno ha qualcosa da dire su questo... No, mi pare che...
Non ci sono problemi. Devi metterlo in votazione.
Allora, mettiamo in votazione. Bene, allora a questo punto mettiamo in votazione. Chiedo i favorevoli.
All'unanimità.
Direi che... è approvato l'unanimità e facciamo una...
L'immediata eseguibilità.
Ah. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli?
Okay.
Bene, approvato l'unanimità, direi di accogliere tra noi il nostro nuovo consigliere Bonatti Remo. Se vuole prendere
posto. Come secondo punto all'ordine del giorno abbiamo la comunicazione del sindaco in merito alla designazione di un rappresentante del comune. Passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Informo il Consiglio Comunale che in data 27 luglio 2018 la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha chiesto l'indicazione di una terna di candidati alla carica di componente il Consiglio di Indirizzo in sostituzione del precedente componente Burgio Gabriella, dimessasi in quanto eletta nel Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione. Pur se non previsto nell'atto consigliare con il quale sono stati definiti gli indirizzi per la designazione, l'amministrazione ha ritenuto opportuno fare un avviso pubblico, invitando chi avesse interesse a proporre la propria autocandidatura. L'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente dal 30 luglio all'11 settembre, cioè un tempo significativo, considerando anche il periodo estivo ed i tempi di risposta alla Fondazione previsti per il 26 settembre. All'avviso hanno manifestato il proprio interesse 5 persone, precisamente in ordine di arrivo: Razzini Giorgia, Bacchelli Maurizio, Restani Cinzia, Navi Anna, Gasperi Lorena fuori termine. Dopo aver provveduto alla consultazione con i capigruppo in data 19 settembre scorso, ho individuato la terna di candidati alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo da sottoporre alla Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Precisamente verranno indicati in ordine alfabetico Bacchelli Maurizio, Navi Anna, Razzini Giorgia.
Grazie. Passiamo al terzo punto, che è l'approvazione del documento unico di programmazione 2019. Chiamerei la dottoressa Mussini a illustrarlo. Grazie.
Buonasera. Questa sera portiamo all'approvazione del Consiglio il documento unico di programmazione 2019. Il documento è stato approvato dalla Giunta il 30 luglio 2018 ed è stato inviato come presentazione a tutti i consiglieri il 31 luglio 2018. Questo è un documento che è ormai un documento di programmazione, quindi è il primo documento del ciclo del bilancio. È il quarto anno che viene fatto questo documento con l'armonizzazione e lo scorso anno è un documento che viene preparato in collaborazione tra la segreteria e l'ufficio finanziario, il servizio finanziario. Lo scorso anno per questa amministrazione l'aveva illustrato la dottoressa Messina. E questo documento mantiene la stessa struttura dello scorso anno, gli indirizzi strategici sono rimasti uguali e all'interno del documento troviamo anche una parte relativa alle società partecipate sia nella sezione strategica che nella sezione operativa, che poi possiamo in qualche modo collegare al punto successivo del consolidamento. Non mi soffermo ulteriormente su questo importante documento perché comunque è già stato illustrato in modo più approfondito in commissione e comunque è già a disposizione di tutti i consiglieri appunto dal 31 luglio quando è stato presentato.
Adesso se hanno domande o discussioni. Grazie, grazie dottoressa Mussini. Qualcuno ha domande, chiarimenti? Apriamo una discussione, se qualcuno vuole discuterne. Passerei allora a questo punto a una dichiarazione di voto.
No, interveniamo.
Ah, scusa. Passo la parola a Olivetti Giulia del centro-sinistra, prego.
Sì. Intanto insomma, ringrazio per la trattazione del tema anche durante la commissione. Ma diciamo che io faccio alcune considerazioni più di carattere generale, poi insomma so che vorranno intervenire anche gli altri consiglieri del nostro gruppo. Ma una prima osservazione la faccio sulla prima parte del documento, che comprende l'analisi della situazione socio-economica e in particolare della parte relativa alla popolazione. Abbiamo il dato al 31/12/2017, in cui vediamo che ancora la popolazione residente a Novi è in calo. Poi è descritto anche molto bene quali sono i cambiamenti che sono intercorsi. Invece, forse non l'ho letto io bene o non ho trovato il punto all'interno poi delle strategie che vengono definite dall'amministrazione, non ho trovato un punto specifico relativo a come rispondere a questo problema. Credo che, cioè problema o comunque dato di fatto, cioè del calo della popolazione. Credo che comunque anche in campagna elettorale questa parte, la vostra parte politica se n'è fatta carico di questo tema, e quindi in questa prima parte illustrativa della popolazione poi non ho trovato, a parte il trend che appunto continua a diminuire, non ho trovato la risposta a questo tema, ma questa forse può essere anche una mezza domanda oltre che a un intervento o una sollecitazione da parte vostra appunto a dare una risposta nello specifico. Un'altra cosa sempre di ordine generale che volevo dire riguardava la parte che credo che per noi consiglieri sia quella più significativa, ovvero la parte degli indicatori. Questo documento, e lo conosco bene perché ho contribuito a realizzarlo quando l'abbiamo fatto per la prima volta nella precedente amministrazione, contiene un'ultima pagina, ultime due o tre pagine, che si chiamano nota metodologica. In questa nota metodologica si descrive come devono essere impostati o comunque come dovrebbero essere impostati gli indicatori che sono contenuti all'interno del documento. Gli indicatori sono la parte forse più significativa di questo documento, perché misurano il grado di attuazione delle strategie che mette in atto l'amministrazione con dei veri e propri numeri. Ed è proprio nella nota metodologica che si dice come dovrebbero essere questi indicatori, cioè gli indicatori devono essere indicatori di impatto. Per ogni indicatore è rilevato un valore di riferimento. E c'è proprio l'esempio, e si dice, ad esempio, per l'obiettivo ridurre la produzione dei rifiuti, l'impatto sarà misurato dall'incremento della percentuale di raccolta differenziata. Cioè, questo cosa ci sta a dire? Che voglio proprio andare a misurare con questi indicatori qual è la risposta del territorio. Molti degli indicatori invece, a mio avviso, scelti da questa amministrazione non rispondono a questi criteri che pure sono elencati nella nota metodologica, e ci sono ad esempio vari indicatori che parlano semplicemente di erogare un contributo. Allora, favorire la promozione sportiva nella giovane età attraverso la concessione di contributi mirati, e quindi il mio indicatore è dare i 5.000 euro, ma a noi come consiglieri non interessa se do 5.000, 10.000, che potrebbero essere tanti, che potrebbero essere pochi. Beh, a me interessa quanti giovani del territorio hanno risposto a queste politiche, non banalmente la cifra che ho erogato. Tra l'altro, appunto, un obiettivo che di aumentare di 2.000 euro, andare al 2022, potrebbe essere tanto, potrebbe essere poco. Non è questo il valore di impatto. Devo dire invece che sulla parte della cultura li ho visti questi indicatori, quindi secondo me da una certa parte, forse da parte di qualche assessore, lo sforzo è stato fatto, perché lì nella cultura è proprio così: il numero di prestiti, il numero di utenti. Credo che lo sforzo da fare insomma sia un po' questo. Io l'avevo già rilevato, però in molte aree mi sembra che gli indicatori non siano significativi e sono questi indicatori credo proprio la parte principale del controllo strategico che anche noi consiglieri siamo un po' chiamati a fare sulle politiche, e parlo di consiglieri sia di opposizione ma anche della stessa maggioranza, che tramite questo cruscotto dovrebbero essere proprio in grado anche di valutare qual è l'impatto che la propria maggioranza sta cercando di ottenere sulla comunità.
Grazie. Qualcuno vuole la parola?
Siamo nella fase delle domande, scusami. Siamo nella fase del dibattito.
Capito?
Dopo possiamo rispondere di volta in volta?
No, ma no, possiamo...
Cioè dopo fa solo un intervento?
Sì. Ah,
ok.
Ma molto semplicemente non vorrei poi avere osservazioni a cui rispondere e non avere gli interventi per rispondere, quindi sto aspettando se ci sono.
Infatti il dibattito si svolge così, il primo intervento sono 10 minuti e il secondo intervento sono 5 minuti, quindi uno può scegliere, cioè, qualcuno... Vuole intervenire? Fabri Mauro, vice sindaco.
È chiaro che l'osservazione fatta dal consigliere Olivetti sulla popolazione in calo è sicuramente un'evoluzione che conoscono bene anche gli altri consiglieri, perché da dopo il terremoto ha avuto un suo decorso che tutt'oggi continua. Personalmente curo con una certa frequenza la verifica di quello che è l'andamento demografico. Posso dirvi che comunque, così come inizialmente c'è stato un calo più accentuato, attualmente tende a stabilizzarsi attorno a valori poco superiori a 10.100 abitanti. Quindi in qualche modo, così da osservatore che guarda di numeri nudi e crudi, sembra che in qualche modo ci sia stato un certo tipo di assestamento rispetto ai primi anni del terremoto. Questa è una valutazione puramente legata ai numeri. È chiaro che leggiamo quella che è una tendenza da diversi anni, quindi l'invecchiamento medio che aumenta, meno nascite, anche questi sono numeri che chi come me è stato consigliere nella precedente amministrazione ha avuto modo di vedere, che sono un trend di questo comune. Chiaramente le risposte da mettere in gioco sono la sovrapposizione di più elementi. Noi abbiamo oggi come oggi più conseguenze negative che ci sovrappongono. Siamo comunque in un periodo della coda di una crisi economica abbastanza lunga, siamo ancora nella fase di ricostruzione del terremoto, quindi vediamo ancora gli effetti di chi ha scelto comunque di non rientrare, e ancora non sappiamo, man mano che finiremo l'agibilità, chi si è trasferito in altri comuni, se poi era in affitto potrebbe anche scegliere di non tornare. Oggi come oggi le residenze sono ancora legate al contributo che viene dato a chi era in edifici nel comune di Novi. Questo solo per dire che è un trend che non è legato a una situazione di questo momento o di questo primo anno di amministrazione che stiamo affrontando. Le risposte sono risposte che vengono da lontano. Sicuramente l'economia, la possibilità di avere lavoro, sicuramente le opportunità che offre un comune, sicuramente i servizi, sicuramente anche per le attività che portano al lavoro e alla viabilità. Quindi è un tema che non è, penso io, misurabile nel DUP. Nel DUP possiamo comunque, oggi come oggi, aver inserito elementi di sostegno all'attività economica, perché comunque da lì vengono una parte delle opportunità di lavoro e quindi di frequentazione di questo comune. Vengono dalla ricostruzione, che comunque dà fabbricati agibili e di classe energetica migliore a prima. Vengono dai servizi, dalle scuole, vengono da tante cose che fanno sì che ci misureremo come amministrazione in quelli che sono i 5 anni che dobbiamo seguire. Siamo nel primo anno, anche tutta quella che è la ricostruzione pubblica, le piazze, le opportunità di dare qualità di vita sono elementi che faranno sì che nella coda finale di questo terremoto devono nascere le opportunità, perché questo diventi di nuovo un comune attrattivo sia per chi lo frequenta da persona, da famiglia, sia da chi comunque ha delle attività. E quindi questo è, secondo me, un intervento che ha una sua logica in un'ottica di una politica dei 5 anni di questa amministrazione, non sicuramente di quelle che sono le attività immediate del DUP 2019. Noi oggi come oggi stiamo rivitalizzando, per quelle che sono le nostre capacità, i progetti di ricostruzione pubblica, la piazza di Novi, gli edifici che comunque sono del comune. Abbiamo lavorato molto anche su una quota di bilancio dedicata alle manutenzioni straordinarie, proprio perché comunque gli edifici sono poi sede di attività e servizi che anche queste possono dare qualità di vita. Non ultima, stiamo lavorando con la provincia e con i comuni limitrofi anche per avere una situazione di viabilità che renda più attrattiva alle imprese l'ipotesi di venire a lavorare e insediarsi a Novi. Quindi sono temi che secondo me, non lo so, non li vedo come riferibili a quello che a breve termine possiamo mettere in questo DUP. Oggi come oggi noi ci siamo attivati su più fronti cercando comunque di dare un'accelerazione che però ha poi dei meccanismi da mettere in moto che hanno i suoi tempi e le sue resistenze da vincere. Sull'aspetto indicatori, colgo l'osservazione del consigliere Olivetti, è sicuramente un'osservazione che viene da una persona competente che, in quanto ha seguito nella sua esperienza sia lavorativa che di amministratore queste tematiche, oggi come oggi sono indicatori che noi abbiamo ritenuto di inserire perché comunque riteniamo che anche una sollecitazione, un'agevolazione di tipo economico, in quell'esempio che portava prima, porti comunque dopo una risposta. È chiaro che possiamo anche avere una visione diversa. Da tecnico colgo comunque l'osservazione, la capisco, è stata una scelta fatta sicuramente anche perché certe tematiche poi sono difficilmente numerabili, mentre lo sono quelle che sono le attività che direttamente come amministrazione noi andiamo a fare. Quindi dopo non voglio entrare nel merito di un assessorato che non seguo io, però in alcuni casi possiamo poi difficilmente monitorare alcuni elementi che comunque noi volevamo che ci fossero nella nostra valutazione di attività amministrativa. Io penso che in qualche modo si debba comunque cogliere lo sforzo di avere messo in gioco tanti elementi su cui comunque siamo tutti come assessori chiamati a lavorare, ciascuno per la sua parte. Poi mi fermo qui, non voglio entrare nel merito di una valutazione che non posso decidere io se è più o meno apprezzata o gradibile. Concluderei per quello che è il discorso di prima. Insomma, è chiaro che nel momento in cui si chiede una valutazione, si fa un intervento in cui si chiede comunque una risposta che fa riferimento a un mio assessorato, è chiaro che se poi ne riceverò altre farò rispondere a qualcheduno che non sono io. Però oggi come oggi penso che sia un dibattito questo che debba in qualche modo essere insomma, un po' più sereno. Insomma, io non vorrei giocare la carta di quello che vuole a tutti i costi rispondere per ultimo. Semplicemente ho piacere, se vengo sollecitato su un tema, di potervi dare il mio parere. Diversamente ve lo darò privatamente.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Sì. Montanari. Sì. Assessore Montanari.
Si sente?
Assessore alla cultura.
Allora, io vi rispondo da un punto di vista dei servizi scolastici e delle opportunità che ci possono essere sul territorio per le famiglie. Rendere un territorio accattivante e ripopolarlo dopo quello che abbiamo subito non è così facile. gente scappata, gente anche non torna perché non ha intenzione di tornare, quindi il pensiero fatto è stato anche di investire sulla scuola e di cercare di riformulare anche determinati tipi di servizi scolastici, ma questo parlandone anche con gli altri assessori dell'Unione, perché non è un problema solo nostro il calo demografico. Poi cioè, ovviamente gli altri comuni tengono di più, ecco, però abbiamo visto ridursi anche dei servizi a Carpi, a Campogagliano e a Soliera, quindi è un discorso che veramente va a toccare anche un po' l'Unione, ed effettivamente ci siamo anche domandati se i servizi così modulati potessero funzionare, forse c'era bisogno di riformularli. È tutto aperto, ecco, nel senso che lì, insomma, ben venga se ci sono anche collaborazioni con voi che potete portare, cioè, qualsiasi tipo di suggerimento che si fa per la popolazione, quindi per i cittadini. Una cosa fatta in unione con tutti, cioè, quindi insieme agli altri comuni, uno dei primi interventi è stata la riduzione della rete dei nidi per cercare di agevolare le famiglie e quindi tenerle sul territorio, perché alcune volte le famiglie cercavano i territori dove la rete poteva essere, nei comuni limitrofi, potesse essere un po' più abbordabile. Quindi questo è stato un intervento. Io vi dico un po' le cose che abbiamo cercato di fare dopo. Per il servizio di nido, dato che abbiamo pochi bambini e continuano a diminuire, quindi le nascite, abbiamo cercato di riformulare altre tipologie di servizi che venissero un po' più incontro alle esigenze che avevano manifestato le famiglie. Tipo si sono aumentate le ore per il centro bambini e famiglie, si è aperta anche questo servizio a Rovereto. E abbiamo riscontrato comunque delle buone presenze, nel senso che effettivamente ci aspettavamo, ma proviamo e vediamo se funziona il servizio. Quindi sono tutti dei servizi che stiamo implementando per cercare di capire se funzionano e se possono rispondere alle esigenze del territorio. Altra cosa, esiste il Focus 06, che è questo progetto sempre legato ai nidi, alle scuole dell'infanzia, che è presente sul territorio di Soliera, di Carpi, che ci sarà anche a Campogagliano quest'anno, e vorremmo implementarlo anche qui, però ovviamente le tempistiche sono quelle di un anno, perché bisogna accordarsi con le associazioni del territorio per fare queste iniziative, e anche con l'ASL, perché spesso e volentieri le professionalità che partecipano al Focus 06 sono anche altre professionalità che vengono da altri enti. Focus 06 sono servizi anche di formazione alla genitorialità. Noi abbiamo, come sapete, solo il centro per le famiglie sul territorio di Carpi, che fa consulenze genitoriali, quindi può dare un sostegno e sostenere il lavoro che fa l'NP, la neuropsichiatria, e che fa il consultorio familiare, lo spazio giovane, lo spazio adolescenza. Sono tutte situazioni che noi non abbiamo sui territori, quindi sono sempre spostate e centralizzate a Carpi. Questo cosa significa? Che un ragazzino, qua noi abbiamo fino alle medie, le superiori un po' è come se li perdessimo, vanno fuori e vedono poche alternative dopo sul loro territorio, quindi anche lì cercare di creare situazioni per tenerli qui, ecco, per non farli scappare. Altro progetto è in corso con il Val Lauri, insieme con il consigliere Martinelli, ma stasera non c'è. E con il preside del Val Lauri, già da un annetto che stiamo cercando di capire come realizzare sul territorio questo laboratorio professionalizzante con le aziende del territorio che abbiamo contattato, sono interessate, quindi questa è una cosa positiva, perché ci dice che le aziende sono aperte ai giovani e hanno voglia di fare con i giovani e li accolgono anche senza formazione specifica. È anche vero che le aziende ci hanno riportato, perché sono comunque piccole le nostre aziende del territorio, ci hanno riportato l'importanza di una formazione che loro non riescono a reggere interna. E quindi c'è stato questo scambio anche con la scuola superiore, dove sono emerse diverse idee da poter realizzare, tipo la formazione all'esterno, quindi con l'aiuto dell'ente locale, in laboratori professionalizzanti, quindi laboratori ben specifici, dove si parla di, non so, l'azienda che lavora sulla meccatronica, faccio laboratorio di meccatronica, quindi non inventati su bisogni irreali, ma su bisogni specifici di un'azienda del territorio che ti dice: io vorrei avere due ragazzi formati sull'utilizzo di questi macchinari, oppure vorrei dei ragazzi formati su la realizzazione di prototipi in campo robotico. Quindi questo è un contatto lungo, nel senso che prevede l'accordo tra una scuola che è statale, un ente comunale e delle aziende, che va costruito, lo stiamo costruendo, cioè nel senso che gli incontri sono già stati fatti. Partiremo con questo progetto pilota di questo laboratorio al PAC di cui vi avevo parlato nella scorsa interrogazione, e la scuola ci sta dicendo che è una cosa molto interessante per loro, perché purtroppo non abbiamo sul territorio neanche dell'Unione Terre d'Argine un ente di formazione professionale, che all'epoca era lo IAL, si chiamava. Adesso purtroppo ci sono solo dei corsi nel tessile, che verranno centralizzati al CPA, quindi almeno avremmo una sede al CPA dove potranno andare anche i nostri ragazzi. Però, come vedete, sempre, cioè noi in campo tessile qua nella zona non è che abbiamo tanto, abbiamo biomedicale e abbiamo meccanica. E quindi l'idea anche con loro era poi di collaborare, però insomma questa collaborazione va allargata. Prima partiamo col progetto pilota e speriamo che questo possa tenere i ragazzi qui e dire ok, andate a lavorare qui nelle nostre aziende, ecco, non c'è bisogno che vi spostiate a Carpi. Altra cosa emersa dalla Casa del Volontariato, che ci ha dato spunti di riflessione, non poco, è stato il rapporto con le associazioni e il fatto dei tirocini che si fanno all'interno delle scuole superiori, dove i ragazzi vorrebbero venire a fare degli stage sul posto. Quindi vorrebbero, i ragazzi di Novi Rovereto vorrebbero fare il loro stage di volontariato all'interno di associazioni del posto, e purtroppo questa risposta da parte delle associazioni ad oggi non avviene. Significa che il ragazzo va a scoprire un'associazione che magari può esserci anche sul territorio, ma la va a frequentare a Carpi e non conosce il territorio locale. Anche qui si sta cercando di capire come fare, una costruzione lunga, perché è anche un po' rivoluzionario aprire le porte a nuove realtà, impegnarsi a fare anche dei laboratori diversi nelle scuole, che non è semplicemente proporre delle attività ma mettersi in gioco. Io credo che per le associazioni bisogna dare tempo anche alle associazioni di un attimo capire come poter entrare, e questa è un'altra buona occasione per, diciamo, rendere questo territorio un po' papabile per i ragazzi giovani. L'altro aspetto è stato a livello di ristrutturazione delle scuole, cioè questo sicuramente ci abbiamo investito, uno perché bisogna farlo ed è giusto farlo, secondo perché ci credevamo e quindi l'abbiamo fatto. I progetti c'erano anche prima, cioè non è che ci fossero progetti, cioè il progetto di ristrutturazione del polo scolastico di Rovereto era già iniziato nella precedente amministrazione, come la ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Rovereto e del nido, no, di Rovereto. Diciamo che ci siamo trovati a un certo punto ad avere delle lungaggini e quindi abbiamo detto ok, reinvestiamo nel nido, nella scuola dell'infanzia, e come ci siamo detti nell'altro consiglio abbiamo pensato di rimettere a posto il tetto, quindi di rifare la copertura del tetto e di investire su un raffrescamento che era già previsto nel progetto di ristrutturazione, ma abbiamo pensato di anticiparlo perché avevamo dei macchinari che venivano smontati e investendo pochi soldi in più potevamo ampliare questa cosa. Questa cosa ci ha permesso di rendere, e questo ve lo dico perché mi hanno telefonato dopo le mamme del nido, di rendere appetibile anche il fatto di rimanere qui per il centro estivo, no? E di non uscire sul territorio dell'Unione per fare i centri estivi d'estate, perché i genitori di Novi, sapete che si fa un anno a Novi, un anno a Rovereto il centro estivo, perché sennò non ci sono i numeri per tenerlo aperto. Il problema di quest'anno era stato, noi non c'è l'aria condizionata a Rovereto, quindi noi bambini non li portiamo, quindi questo vuol dire che il servizio non lo attivo, ma significa anche che c'è un po' una sfiducia, no, nel fatto di poter avere un servizio idoneo per e questo è il passaggio di informazioni spesso fra le famiglie. Okay? Quindi questo è quello che vi posso dire a livello di, poi in unione queste cose le possiamo veramente discutere e parlare volentieri. Spengo.
Grazie, scusa se sono intervenuto, ma in 10 minuti dobbiamo cercare un po' di stare. Qualcun altro vuole intervenire? Bacchelli Susanna, all'assessore all'urbanistica, prego.
Allora, per quanto riguarda i miei assessorati, nella maggior parte degli obiettivi ho utilizzato appunto dei criteri numerici precisi. Nel risanamento amianto mi diventava difficile perché prima di tutto perché è una tipologia di intervento completamente nuova e non avevamo proprio idea di quale risposta potevamo avere. Non sapevamo se l'importo stanziato era adeguato o no al numero di interventi e gli stessi interventi previsti hanno misurazione differente a seconda della superficie di amianto che deve essere ridotta. Quindi, non potendo avere dei parametri di riferimento di nessun genere, l'unico che potevamo inserire era quello dell'importo stanziato per favorire questo tipo di risanamento. Perché se io vado a risanare una tettoia piccola avrò un determinato tipo di incentivo, se ho una superficie maggiore ne avrò un altro, quindi scrivere voglio che quest'anno vengano effettuati 10 interventi diventava veramente difficile da quantificare, mentre invece credo che sia comunque importante monitorare questo tipo di proposta proprio per capire se gli importi che devono essere stanziati per questa attività devono essere maggiori o minori o comunque invece sono adeguati e quindi negli anni a venire devono essere riproposti nella stessa misura. Questa è un'altra di quelle questioni che riusciremo ad imparare e a migliorare nel corso del tempo. Questa non poteva proprio che essere indicata in questa maniera.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Rossi, centro-sinistra.
Sì, ringrazio l'assessore Montanari per le specifiche e l'assessore Bacchelli perché proprio mi ero segnata a questo punto sull'amianto, perché ho notato nel DUP che è stato inserito solo quest'anno l'importo e non gli anni successivi, quindi ti ringrazio anche per la spiegazione. Mi sono segnata alcune cose riagganciandomi anche a quello che ha detto la collega Olivetti. Diciamo che se uno va a leggere questo documento di molte pagine scopre veramente tante cose, ecco. E mi fa un po' sorridere il fatto che veniamo a conoscenza di vari progetti attraverso un documento, siccome questa era l'amministrazione figlia della partecipazione, quando nel documento c'è scritto al bilancio partecipativo 0 euro, quindi io mi chiedo quale sia il livello cioè io lo sto ancora aspettando, sarò un martello pneumatico per 5 anni, mi dispiace, ma io su questo martellerò, perché comunque vi siete spesi voi in primis sia come lista e oggi come consiglieri di maggioranza sulla partecipazione e vengo anche al concreto. Ho scoperto che c'è il riutilizzo di aree dismesse per attività sportive, mi piacerebbe sapere quali sono queste aree dismesse, cosa vuol dire aree dismesse a uso sportivo e soprattutto riutilizzo, ma cioè, qua torniamo un po' al tema degli indicatori,
cioè riutilizzo aree, due aree, possiamo mettercene anche quattro, anche sei, ma è la realizzazione, è l'indicatore giusto, non il riutilizzo delle aree. Cioè è un po' quello che spiegava prima l'assessore Olivetti, quello che invece è stato fatto nella parte della cultura, che sono stati messi proprio invece gli indicatori degli eventi, come era stato fatto in passato, mantenendo il numero di eventi del passato, ma questo conosciamo la realtà novese, quindi mi trovo completamente d'accordo su questo. Il fatto che comunque sullo sport anche viene messo poi in un altro passaggio, che si passa da due convenzioni a quattro nuove, da due nuove convenzioni, arrivare, prendiamo il 2020, perché adesso prendo il 2020 il massimo, a quattro convenzioni, mi chiedo io quali nuove società sportive avete immaginato sul territorio e quali nuove convenzioni, perché forse è meglio curare le esistenti, siccome insomma non tira una brutta, cioè non tira una bella aria, ma ci sarà modo di anche questo di discuterlo in consiglio comunale sicuramente, però insomma mettere nuove mi sembra molto 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 ambizioso, siccome abbiamo già varie entità sul territorio con anche diciamo cospicue convenzioni anche sui 40.000 euro ad associazione sportiva, quindi forse è meglio curare quelle che ci sono. Poi un altro passaggio sui giovani, ecco, questo è un po' mi riallaccio a quello che diceva anche l'assessore Montanari, credo che sia importante riuscire a mantenere i nostri giovani, dopo i nostri ragazzi sul territorio dopo che vanno diciamo alla scuola di secondaria, perché comunque si spostano, come è già stato detto, è già stato relazionato ampiamente. Ho notato anche qui che negli indicatori prendiamo sempre il massimo, perché non voglio partire dal minimo, sempre arriviamo nel 2020 con 8 laboratori diviso per 300, sono poi 2 laboratori a centro, cioè è matematica e media, siccome ci è stato detto nei passati consigli comunali che non siamo capaci di fare le medie e forse non, le medie matematiche forse non abbiamo neanche la quinta elementare, bene, allora io faccio le medie come faccio le medie come facevo alle elementari e forse iniziamo a capirci, perché poi torna tutto. Mi auguro che c'è scritto che la ricostruzione sarà completata nel 2022 al 100%, questo me lo auguro e penso che sia quello cui aspiriamo tutti come consiglio comunale e anche come cittadini di questo comune, proprio per far sì che questo comune torni a ripopolarsi come prima, dato che la popolazione è in calo e dato che sempre questa amministrazione aveva delle idee nel cassetto per ripopolare il comune che noi dobbiamo ancora vedere, nonostante la risposta di Fabbri, ma la risposta di Fabbri non ha dato soluzioni, quindi noi siamo qua ad attendere e rimaniamo in attesa.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Tipo.
La parola a Zenone Dario del centro-sinistra.
Sì, buonasera. No, vado a toccare un punto perché non mi sono dimenticato, cioè nel senso che è passato un anno ed è una cosa di cui avevamo parlato un anno fa, ma ancora non ho avuto risposta da parte vostra. Se vi ricordate, un anno fa avevamo toccato il tema dei compensi degli amministratori, perché come sapete, tra l'altro sono anche aumentati, nel senso che questa giunta costa il doppio praticamente di quello che costava quella precedente, ma anche quelle delle amministrazioni prima di noi e prima ancora. E era partita una proposta da parte vostra, che mi sembrava anche positiva, sollevata dalla capogruppo Grossi, che diceva semmai troviamo un modo per creare, adesso io non so in che modo francamente, ma un sistema meritocratico per il compenso degli amministratori, che sta di fatto che comunque gli amministratori costano più di 30.000 euro in più all'anno, quindi sono 150.000 euro in 5 anni che costa questa giunta, mi dispiace per l'assessore Baccelli perché è l'unico che prende metà compenso, però speriamo che lavori in metà degli altri, non lo so, insomma, almeno era una battuta la mia. Quindi mi stavo chiedendo, visto che c'è il DUP, se veniva usato anche come strumento per creare questa meritocrazia tra gli amministratori per giustificare i compensi. Non lo chiedo perché è passato un anno, voi non avete più sollevato il tema, ma io non mi sono dimenticato. E quindi non so se avete creato questo sistema. Se poi, io mi chiedo anche se poi non sono merito, quando arriva l'indennità cosa fanno, un bonifico indietro al comune? Non lo so, cioè, sono un po' di domande che mi sono rimaste in questo ultimo anno, ma ancora non sono riuscito a dare una risposta.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno, do la parola a Fabri Mauro.
Io vorrei riprendere un tema che riguarda i miei indicatori, il mio assessorato. Intanto ne parliamo un consiglio sì, un consiglio no, però forse, se la memoria è corta, magari è opportuno che io lo ricordi. Sul tema partecipazione, di cui ci siamo presi un impegno forte, l'abbiamo messo anche in diversi punti del DUP, non ci dimentichiamo, in questi stessi consigli ho ricordato più di una volta che abbiamo messo una cifra a bilancio per partecipare a un bando. Quindi lo torno a dire perché forse non è stato colto questo aspetto. Noi abbiamo già pronto un modello per la partecipazione che abbiamo preparato in campagna elettorale e che era il modello che per me è di riferimento. Però abbiamo pensato che sia giusto arrivare, laddove possibile, con l'aiuto della Regione, a una soluzione, a una proposta che sia realmente più ampia e partecipativa. Quindi, visto che la Regione sta a breve per licenziare un bando che aspettavamo per fine settembre, le ultime notizie lo danno per fine ottobre, il fondo che abbiamo già messo a bilancio è proprio per avere poi, se le cose andranno bene, il supporto di un formatore che ci seguirà nel percorso. Secondo me, con la consigliera Marina Rossi abbiamo fatto questa discussione pari pari anche in altri consigli, ci siamo detti le stesse cose, però visto che c'è del pubblico ci tengo a ripeterlo. Quindi molto semplicemente il modello da applicare l'abbiamo già, riteniamo che però in qualche modo sia giusto non attaccarci alla nostra idea che ci siamo fatti, ma avere una persona che in qualche modo un facilitatore che ci aiuti a mettere assieme anche il pensiero di altri e ragionare se la nostra è la proposta più funzionale, perché a me poi interessa che la partecipazione dia un risultato, non che sia soltanto un incontrarci. Deve essere poi una struttura che ci permette realmente di fare delle cose assieme ai cittadini, di prendere delle decisioni assieme. A questo punto può anche essere che il modello che ho in testa io non sia il più funzionale, quindi io ci tengo che le cose abbiano un risvolto pratico. Su questo aspetto qua ci siamo confrontati più volte, che vi devo dire, a volte mi dite sono qua ad aspettare, arriverà il momento, stiamo aspettando un bando che ci permette di avere gratuitamente un contributo di 15.000 euro tramite quello che sarà il lavoro di questo facilitatore. Vi ricordo che le azioni che stiamo mettendo in campo sono tante, per la prima volta abbiamo messo tanti soldi sull'economia. L'economia era un punto toccato prima, l'economia vuol dire lavoro, il lavoro vuol dire comunque riportare delle persone. Sono azioni che non è che potete pensare che nel DUP dell'anno scorso se ne è parlato e dopo un anno abbiamo fatto. Siamo qui per amministrare 5 anni, siamo alla soglia del primo anno, abbiamo messo in gioco delle attività che prima non c'erano, quindi partiremo a breve col bando sull'occupazione. Stiamo aspettando la Regione su un bando per i centri storici, per i centri abitati, perché metteranno dei soldi anche lì e vogliamo che gli stessi soldi che abbiamo messo noi non vengano sovrapposti e vadano persi. Quindi molto semplicemente ciascuno di noi assessore sta facendo un lavoro di ricerca su dei bandi per cercare di moltiplicare quello che è la nostra leva finanziaria. Ci mettiamo in gioco una cifra e tramite questi bandi cerchiamo di portare a casa un effetto maggiore. Così col centro di riuso che sta facendo l'assessore Baccelli, così come sto facendo io, così come fa l'assessore alla cultura con i bandi della Fondazione, così come stiamo facendo col Sindaco per il bando sicurezza, per la messa in sicurezza degli edifici e delle strade. Tutte queste opportunità noi le stiamo cogliendo. È chiaro che questo ti obbliga a dei tempi che non sono quelli di fare una cosa subito, ma devi comunque aspettare di vedere se i risultati ci sono. Quindi semplicemente è chiaro, aspetterete, siamo qui, faremo quello che abbiamo promesso di fare, quello che è possibile a breve, quello che non è possibile nell'ottica dei 4 anni che mancano ancora. Quindi molto semplicemente non volevo lasciasse cadesse nel vuoto il discorso sulla partecipazione, a cui tengo molto.
Grazie. Qualcun altro? Do la parola a Gagliotto Gloria, il consigliere della Resta Noi.
Buonasera. No, io ci tenevo solo ad avere un chiarimento da Marina Rossi quando prima parlava di nuove convenzioni dal punto di vista dell'associazionismo sportivo e quindi rivolgendosi appunto a questo termine. Forse hai malinterpretato, non lo so, magari lo sto malinterpretando io, però guardando appunto sul DUP si capisce chiaramente che non si vuole intendere nuove associazioni esterne al territorio, ma anzi si vuole promuovere la collaborazione tra associazioni interne al territorio. Infatti c'è anche sotto al titolo la nota che riporta l'obiettivo strategico promozione di nuove convenzioni a decorrere dal 2019 è sostituito con l'obiettivo strategico promozione tavoli di confronto con associazioni sportive. Se poi consideriamo il numero di associazioni che sono sul territorio e che collaborano direttamente con le associazioni sportive dirette, mi viene da pensare alla Polisportiva Roveretana, la quale ha attorno diverse associazioni che collaborano, ecco perché magari si spiega l'aumento delle convenzioni come target del 2022 e del DUP 2018, e aumenta, arriva a 4, ma guarda, boh, mi sembra anche minimo rispetto alle associazioni che già collaborano attivamente con. Quindi ecco, volevo solo capire se per caso c'è stato un misunderstanding in questa cosa o se era proprio questa l'intenzione.
Grazie. Do la parola a Sindaco Diacci.
Grazie. Ma io così provo a fare una riflessione più generale sui temi che sono usciti un po' dai vari assessori, insomma anche dai consiglieri, su quello che è proprio secondo me una ricerca continua e dinamica di risposte che l'amministrazione sta cercando di dare al territorio, attivando quelle risorse che non sono necessariamente risorse economiche, ma che sono risorse perché sono quelle risorse che attive sul territorio ci danno la possibilità di migliorare appunto l'attrattività, migliorare il senso di comunità, di migliorare l'offerta dei servizi, la percezione anche di questa offerta di servizi. Quindi riprendo un po' il tema della collaborazione con le aziende, perché questo è un argomento molto importante, il far sentire le aziende, diciamo così, accolte e tutto sommato diciamo a fianco, sentire un'amministrazione che è a fianco del produttivo, del tessuto proprio produttivo del territorio, è così, un atteggiamento secondo me che porta a delle collaborazioni, dei risultati molto importanti, che fa sentire un territorio vivo, un territorio soprattutto unitario tra i tre centri. Quindi cogliere anche quelle iniziative che sono servite in questo 2018, in particolare a creare il senso di comunità tra i tre centri. Mi sto riferendo ad esempio al Mondiale di Pesca, che è riuscito a mettere insieme le energie del volontariato su tre centri, che ha portato ad un evento finale che ha unito le associazioni di volontariato di Novi, di Rovereto, in così in un modo anche un po' inusuale, riuscendo proprio a far collaborare realtà che facevano fatica, insomma, prima a essere considerate un'unico risposta dell'associazionismo sul territorio, così come l'iniziativa di Fili Senza Tempo, insomma, quindi anche proprio questa idea di qualcosa che rinasce, che riprende e che può essere un segnale di attenzione ma anche di stimolo, cioè far vedere che si può riprendere, ci sono i modi, i mezzi per le associazioni, per il tessuto produttivo, per le famiglie, insomma, di avere di nuovo fiducia nel proprio paese, nella propria amministrazione e soprattutto di attivarsi, perché c'è già qualcuno che ci sta provando, se ci mettiamo tutti insieme chiaramente i risultati non possono che migliorare. Volevo fare in conclusione solo un passaggio, perché questo tema dei costi della politica è ricorrente, ma capisco, insomma, è un po' così facile mettere le mani su questi dati per evidenziare questo tema. Intanto volevo precisare che si parla sempre di compensi lordi, per cui non è che chiaramente l'assessore percepisca quello che viene indicato direttamente, ma c'è tutto. Sì, no, ho capito, però quelle sono le indicazioni, cioè la precisazione che volevo fare è che si dice si sono raddoppiati lo stipendio, ma non è che sia una scelta dell'amministrazione di poter intervenire in aumento, questo lo voglio precisare, lo vorrei dire in modo chiaro, cioè non è che abbiamo raddoppiato qualcosa che di legge non spetta, ma semplicemente vengono applicate quelle che sono le cifre previste dal testo unico a seconda della disponibilità o meno, cioè della, volevo dire, dell'occupazione o meno in senso proprio di lavoro dipendente o lavoro autonomo dei singoli assessori, quindi non vengono applicate riduzioni o aumenti, diciamo, che vengono decisi dalla Giunta, ma vengono applicate quelle previsioni che sono previsioni di legge. Quindi io rilancio con, mi piacerebbe tanto vedere anche quali sono le scelte che hanno fatto gli altri comuni delle Terre d'Argine, cioè se ci sono degli altri comuni che effettivamente in questo momento stanno applicando delle riduzioni e stanno gestendo in modo diverso quelli che sono appunto i costi della politica. In merito invece alla parte della meritocrazia, io credo che la disponibilità agli incontri e così verso le persone che vengono dimostrati dall'assessore all'urbanistica, in commissione abbiamo visto che ha fatto più di 100 incontri con i cittadini, con i tecnici, per poter parlare di problemi relativi alla ricostruzione, mi sembra che sia un indicatore questo, visto appunto in commissione, che può dare un'idea anche del numero di ore, del numero dell'impegno, insomma, che l'assessore ha dato, così come l'impegno dell'assessore sociale, che più giorni alla settimana degli orari di ricevimento per il pubblico, e finisco dicendo che anche il sindaco nei due giorni di ricevimento, martedì e mercoledì, di ricevimento libero, incontra veramente decine e decine di persone, quindi questo è un elemento, diciamo, nuovo, perché c'è proprio la possibilità di accedere direttamente a quelle che sono le figure amministrative in un modo che, diciamo così, c'è un rapporto diretto e immediato con le funzioni che sono le più ricercate, le più necessarie per dare risposta ai bisogni delle persone.
Bene. Zernoni, Dario della centrosinistra. No.
Ci tengo a farle perché è opportuno, secondo me. Cioè, intanto io non ho mai detto, non ho mai usato il termine che vi siete raddoppiati lo stipendio, ma ho solo detto che l'uscita dal bilancio del Comune è raddoppiata. Non ho mai detto che vi siete raddoppiati. Sicuramente non state facendo niente, non ho mai detto che sia una cosa che è fuori dalle regole, non ho mai detto, a differenza però col fatto che comunque l'assessore non lavora a tempo pieno, perché non è a tempo pieno ma fa anche un altro mestiere, perché se noi andiamo a vedere gli altri comuni di Terre d'Argine, tendenzialmente chi ha il compenso pieno è perché svolge il suo ruolo a tempo pieno per il comune e non fa un altro mestiere, quindi è quella la differenza secondo me. Quindi storicamente in questo comune chi aveva anche diritto all'indennità piena se la dimezzava, ma non è un obbligo, però vi porto questo esempio perché insomma dal bilancio del comune comunque in 5 anni escono 150.000 euro che non vengono spesi nel bilancio per cose per cittadini, questo è un dato di fatto. Poi ho sollevato una cosa semplicemente perché era partita da voi la proposta che l'indennità era rapportata, trovate un sistema per rapportarla a livello meritocratico sull'impegno dell'assessore, è partita da voi e io dopo un anno ve l'ho ricordata, quindi non è partita da me questa proposta ma da voi, io ve l'ho solo ricordato perché dopo un anno non ho visto niente, ve l'ho solo ricordato.
Grazie, passo la parola a Montanari.
Allora, poi credo che poi Giorgia risponderà in merito a lei, no? alla domanda che è stata fatta diretta. Io l'ho interpretata diversamente, però poi insomma ci farà delucidazioni lei. Allora, per quanto mi riguarda, sì, continuo a lavorare, sono libero professionista, continuo a lavorare, ma ho dovuto rinunciare a parte del mio lavoro, nel senso che fra 5 anni io quella parte lì non ce l'ho più, perché rinunciando ai lavori oggi vuol dire che non crei rete di lavoro e quindi vuol dire che fra 5 anni non sai se ce l'hai, un lavoro dipendente ce l'hai. Per quanto mi riguarda il mio impegno è oltre a un part time qui in comune, tutte le mattine è un impegno qui per la cultura, qui sul territorio, in unione per le pari opportunità e per i direttivi, perché oltre i direttivi della quelli classici dove c'è la riunione con gli assessori per decidere cose in generale, poi ci sono i sottodirettivi, quindi abbiamo iniziato anche queste pratiche che vuol dire che ci incontriamo più volte alla settimana. Le sere sono quasi tutte impegnate, ahimè, perché ho una figlia che ha 2 anni, quindi ti posso dire sinceramente che non mi sento di fare poco, cioè mi sento di meritare questa cosa. Se parliamo di meritocrazia, credo che avendo perso, ho scelto, cioè nel senso che sia chiaro che giustamente tu dici uno sceglie, quindi sa quello che sceglie, però è anche vero che ho scelto ma ho rinunciato anche a tanto, perché noi il lavoro non ce lo dà più nessuno dopo, okay? Questo vuol dire che io non sospendo un lavoro per un anno e dico a una scuola torno fra 5 anni, perché fra 5 anni hanno già trovato un sostituto e quindi chissà se mi riprendono. Tutti i progetti che io lavoravo per l'Unione Terre d'Argine non posso più lavorare per l'Unione Terre d'Argine, era la mia parte di introito maggiore con i bandi per il disagio, perché lavoravo sul disagio, quindi tutta questa parte l'ho dovuta tenere, l'abbandonare, quindi non è per dire, però forse bisogna anche, cioè, conoscere la realtà del libero professionista. Non è che io sto a casa poi quando voglio, non ho le malattie, non ho gli indennizzi, non ho nulla, e su quei soldi che ricevo comunque le tasse le pago, quindi non è prezzo pieno, quindi proprio volevo chiarire anche questo aspetto che secondo me è giusto che si sappia, okay?
Grazie. Se nessuno deve più intervenire, Marina Rossi, centrosinistra.
Due cose veloci. Abbiamo capito benissimo che avete fatto la richiesta al bando regionale per i percorsi partecipativi, come era stato fatto in passato, e l'avete rifatto. Mi sembra anche un percorso giustissimo, anzi credo che la partecipazione non si improvvisi e non si faccia neanche, e sono due partecipazioni differenti, quelle fatte in campagna elettorale e quelle fatte per quando si amministra un comune per tutti i cittadini. Questo è quello che abbiamo detto nel Consiglio Comunale scorso e mi ricordo molto bene. Ma detto ciò, la partecipazione non deve avvenire solo attraverso questo strumento. La partecipazione è anche informazione, informare i cittadini che ci saranno questi due nuove aree dismesse che non ho neanche capito io sinceramente, e
informare i cittadini o comunque i consiglieri che si sta lavorando a un regolamento sui DEOR, per esempio. Io mi sono letto e ho scoperto tante cose, ma sono contenta di averle scoperte, però credo che come intendevate voi partecipazione, insomma, questi siano magari spunti di riflessione da fare anche insieme a tutto il Consiglio Comunale, ecco. Sul fatto di apprezzare lo sforzo che è stato detto all'inizio di fare il documento, beh, il documento è un obbligo di legge, quindi non è uno sforzo, e mi dispiace quanto sento apprezziamo gli assessori, sì, io li apprezzo perché hanno lavorato, ma questo è il loro lavoro, è un obbligo di legge, per fortuna adempiono a quanto la normativa ci richiede, ecco. Sui contributi sull'economia, sì, adesso tutte le volte tiriamo fuori questi famosi 90.000 euro, 100.000 euro che sono stati messi, ben venga, ci mancherebbe, nonostante i volantini che girano per il paese che sono pessimi, perché noi comunque abbiamo votato contro, perché motivandolo perché per noi dovevate in quella fase mettere più risorse, perché le risorse c'erano e ci sono e sono disponibili. E qui, sì, infatti poi abbiamo votato contro il bilancio, non contro quelle due misure, ma vi piace strumentalizzare, ma se dovessimo abbassarci noi a strumentalizzare come fate voi, anche il signore Mauro Fabbri nel 2016 ha votato contro ai provvedimenti e alle variazioni che noi facevamo sempre sui contributi, quindi io credo che queste strumentalizzazioni siano anche di basso livello, perché stiamo lavorando tutti per il bene del Paese, e non è che noi votiamo contro perché siamo contro a 40.000 euro per le imprese e 45.000 per i commercianti o l'inverso, non è qui il tema. Comunque siamo sempre su questi metodi grillini abbastanza fastidiosi. E sulle collaborazioni sul territorio, credo che il passaggio che ha fatto il sindaco sia importante, perché credo che costruire, continuare, diciamo, a dare ninfa al tessuto nostro sia fondamentale. Mi auspico che, per esempio, gli incontri con gli enti bilaterali non siano solo due all'anno come indicato nel DUP, ma siano di più a questo punto, se dobbiamo costruire o comunque continuare il percorso di arricchimento del tessuto associativo e non che sta intorno a questa comunità, perché giustamente si riparte non solo con le risorse ma anche con le persone. Questo penso che sia il messaggio che condividiamo.
Grazie.
Passare la parola a Fracavallo, assessore allo sport.
Sì, buonasera a tutti. Niente, visto che sono stato preso in causa, voglio fare qualche precisazione. Cioè, la mia idea era quella di riuscire a creare sinergia fra le associazioni sportive, perché abbiamo, cioè, quello che ho riscontrato in questo anno è che Novi ha problematiche di struttura, cioè nel senso che ha molti più bambini di quelli che possono utilizzare strutture, perciò ci sono tanti bambini che vanno anche, hanno fatto la squadra moglia, cioè tendono ad andare fuori, e avendo riscontrato questo problema stavo cercando di creare una collaborazione tra, cioè, quello che vorrei fare è una collaborazione tra Polisportiva e Aneser, in modo che si riescono ad utilizzare le strutture in maniera adeguata, perché da quello che so io, Rovereto invece la palestra è sottoutilizzata. Noi ci siamo ritrovati con delle strutture che sono state fatte negli anni 90, non sono più state considerate, abbiamo avuto anche il terremoto, e a questo punto abbiamo veramente delle strutture, non dico fatiscenti, ma messe abbastanza male. E su questo stiamo lavorando, però sapete anche voi che non è facile andare a reperire soldi per poter fare strutture nuove, perciò stiamo guardando come fare. Cioè, e ovviamente se, cioè, la stessa ciclistica ci sta chiedendo delle strutture per, cioè, il modo di allenarsi qui a Novi, però, cioè, a Novi effettivamente, cioè, non abbiamo questa possibilità, perciò sto facendo i salti mortali per vedere come accontentare un po' tutte le società, cosa non semplice.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Giorgio Grossi, capogruppo lista.
Sì, ma sanno chi sono. Dunque, diverse riflessioni. Allora partiamo dalla prima, sugli indicatori. Senza voler rubare assolutamente il mestiere a Giulio Olivetti, per cui non entrerò nel merito specifico, però perché per come l'interpreto dell'indicatore, l'indicatore è uno strumento, io mi do un obiettivo e quindi l'indicatore costituisce uno strumento per raggiungere quell'obiettivo. Che si è indicato il fatto che debbano essere previste delle percentuali, già come ha detto l'assessore Bacchelli, non sempre questo è realizzabile, ma questo non lo vediamo solamente sul DUP di Novi, lo vediamo anche su altri testi, per esempio i piani di zona dell'Unione ne sono lo specchio esatto, cioè non sempre puoi andare ad individuare quell'obiettivo indicando un'unica modalità. A volte possono essere numerici, a volte possono essere percentuali, perché gli aspetti su cui incidono sono diversi. A volte ci sono degli aspetti di carattere previsionale che non possono essere programmati. Quindi questo credo che sia, tra virgolette, anche un po' lampante. E per quanto riguarda i progetti e la mancanza di comunicazione, credo che questo sia relativo in realtà a quella struttura che ormai abbiamo realizzato nei 12 anni, soprattutto per quanto riguarda i sociali e l'istruzione, ma anche per molti altri servizi che entrano, se non direttamente, a volte anche a lato trasversalmente, in quello che è l'Unione delle Terre d'Argine. Il fatto di aver conferito molte delle materie, ma soprattutto buona parte anche dei fondi all'interno di quella struttura, fa sì che probabilmente sul territorio non ci sia sempre una conoscenza compiuta ed effettiva di quello che si sta facendo. Per cui anche l'occasione come quella di un consiglio comunale, e in particolare quella di un consiglio comunale nel quale si va a votazione, e secondo me è significativa per esprimere anche parte dei progetti, così come ha fatto l'assessore Montanari. Non solo, laddove un consiglio comunale ha anche partecipato. È ovvio che le commissioni consigliari sono altro, cioè una valutazione anticipata di quello che poi verrà in approvazione. Però questa non la considero una modalità, come dire, sui generis, è una modalità significativa. Cioè in questo momento un assessore ha espresso buona parte dei progetti che andranno ad essere realizzati, l'ho fatto in un contesto di carattere politico, amministrativo e di indirizzo, ed laddove ci potrebbe essere anche una platea di cittadini. Anche questo è un modo per rendere conoscenza di quelli che saranno le modalità operative e quei numeri che sono stati individuati prima nel DUP. Cioè potrebbe essere anche un'occasione perché anche da parte degli altri assessorati ci sia questa modalità anche divulgativa. Dopodiché è vero che molta parte delle azioni anche degli assessorati avvengono oggettivamente, come dire, tangibilmente le si verificano poi sul territorio. Per quanto riguarda la meritocrazia, io mi ricordo quelle che furono le mie dichiarazioni e fu un'ipotesi legata probabilmente anche a gran parte alla mia deformazione professionale. Rendo anche noto però che a differenza di come sono state, cioè da una gestione diversa dell'amministrazione, i nostri assessori hanno delle deleghe, quindi con delle responsabilità ben chiare e precise e non un semplice incarico. È vero anche che la meritocrazia va in senso contrario, cioè nel senso occorrerebbe fare anche delle valutazioni a ritroso, cioè quanto, anche se mi sono dimezzato l'indennità, se poi alla fine quell'indennità era legata semplicemente per tamponare un mancato introito, oppure alla fine quella mezza indennità comunque fa sì che il nostro assessore o un assessore fosse assente o comunque non partecipa e non avesse realizzato dei progetti, sta di fatto che anche quella mezza indennità era un'indennità ovviamente non meritocratica. Quello che voglio dire io, quello che è stato applicato finora, non è né più né meno di quello che prevede la legge. È ovvio che la meritocrazia poi lo andiamo a valutare sul DUP nel momento in cui ci sono degli indicatori e degli obiettivi da raggiungere, ma soprattutto sulla fattibilità di questi. Per quanto riguarda la partecipazione, a me è un tema molto molto, come dire, sensibile, nel senso che ho visto e ho avuto la fortuna anche di toccare con mano che c'è una partecipazione che non può essere legata solo esclusivamente all'applicazione della legge 3 del 2010 che la Regione adesso ha riformulato, tra l'altro in un anno e mezzo di lavori, ma c'è anche una partecipazione che è quella poi, come diceva prima il Sindaco e anche l'assessore Fabbri, cioè tangibile, cioè di quanto riusciamo a creare comunità. C'è anche una partecipazione che è legata non necessariamente alla presenza di un facilitatore, perché ci sono modelli infiniti di partecipazione, ci sono addirittura modelli che sono codificati e brevettati e ci sono degli esempi significativi come quelli di Vignola, dove per esempio tutta la partecipazione, la modifica anche degli statuti, dei regolamenti legati alla partecipazione non sono passati tramite un percorso della legge regionale, eppure l'Emilia Romagna sul sito la individua come una delle amministrazioni più virtuose in assoluto in questo senso. Quindi, la partecipazione è quanto hai la verifica plasmabile di quanto le persone ci sono e sono presenti. Dopodiché ci sono degli strumenti che possono anche essere strumenti anche di carattere istituzionale, che può essere per esempio una modifica del regolamento, degli strumenti di partecipazione oppure l'inserimento di un regolamento degli strumenti di partecipazione all'interno del Consiglio Comunale. Questo è un altro di quegli elementi che si potrebbe valutare semmai insieme o in una prima commissione.
Grazie.
Allora, Olivetti, Giulia.
È il secondo intervento, certo, vero questo?
Sì.
Sì. Giusto? Sì. Allora, io vorrei dire anche io qualcosa sulla questione dei compensi, perché cioè, secondo me oggettivamente non possiamo dire se quelli che c'erano prima se lo meritavano, se quelli che ci sono adesso non se lo meritano, se lo meritano, cioè i criteri qua, cioè, c'è un'aleatorietà che secondo me è impossibile da valutare. Quella che abbiamo fatto noi, guardate, qui non si tratta di meritarselo o non meritarselo, noi abbiamo fatto una scelta politica. Noi avevamo fatto allora una scelta politica di prendere tutti il compenso dimezzato, sia che era lavoratore dipendente sia che era lavoratore autonomo, e tra l'altro sia nell'amministrazione di 10 anni fa che in quella di 5 anni fa. Detto ciò, tra l'altro, in quella di 5 anni fa c'è stato anche di mezzo il terremoto e non credo che noi non siamo stati molto occupati in quei giorni, perché molti assessori, tra cui io e i miei due colleghi qui di fianco, non dico per giorni, ma per mesi non siamo andati a lavorare nei nostri lavori a tempo pieno. Io ero una precaria dell'università ai tempi e questo per me non ha significato sicuramente essere in una situazione tranquilla. Capisco il libero professionista, ci sta tutto, però vi assicuro che in quei giorni nessuno di noi si è fatto vedere a lavorare per un bel po' di tempo. Perciò chi dà di più, chi dà di meno, io credo che ognuno debba svolgere il proprio lavoro di amministratore, dato che non c'è un cartellino, non ci sono orari, lo esercita e non si può nemmeno misurare, credo, secondo me, al numero di riunioni a cui uno partecipa. Ognuno dà e fa per quello che si sente. Dopodiché c'è una scelta politica che noi abbiamo fatto, che è quella non di aumentare o diminuire. Un compenso è definito per legge. Una parte dei nostri assessori che erano nella nostra giunta hanno deciso di ridursi lo stipendio, oggettivamente ridurre lo stipendio e diminuire al lordo, al netto, diminuire il peso di questi compensi sulla collettività e poter reinvestire quelle risorse in altri modi. Punto. Questa è l'oggettività dei fatti. Dopodiché, scusate, volevo anche tornare invece sul discorso dei contributi alle imprese, perché qua secondo me ci è sfuggito un attimo un tema che è fondamentale, ovvero che questo documento si chiama DUP 2019, non si chiama DUP 2018. Questo documento sta delineando i progetti da mettere in campo dal 2019 in avanti. Se sono stati stanziati 40.000 euro nel 2018, bene, ma nel 2019-20 qua la previsione è zero, non è altri 80.000, altri 40.000, un consolidamento dei contributi. E secondo me anche questo è un punto fondamentale che nessuno qua in questo momento ha ricordato. Mi fermo qua, poi faccio la dichiarazione di voto.
Grazie. A questo punto, se non ci sono interventi, niente. Se non ci sono interventi passerei alla dichiarazione di voto. E dalla dichiarazione di voto poi non si può intervenire in altro modo, capito? Quindi facciamo la dichiarazione di voto. Qualcuno vuol fare la dichiarazione di voto? Olivetti Giulia.
Allora, credo che insomma abbiamo ampiamente argomentato, adesso non mi voglio nemmeno dilungare, abbiamo ampiamente argomentato, credo, le ragioni per cui il nostro voto al documento unico di programmazione sarà contrario, e noi speriamo che questo dibattito stasera sia stato costruttivo e che la maggioranza possa anche prendere diciamo alcuni spunti di riflessione che abbiamo dato questa sera, ma questo per costruire in modo più pregnante una strategia per il nostro territorio. Una strategia e un disegno che insomma che deve esserci. Adesso mi ero fatta un appunto, il vice sindaco diceva non possiamo scrivere qui nel DUP cosa vogliamo fare per l'incremento della popolazione, invece no, cioè questo è proprio il documento che dà il modo di avere una prospettiva di ampio respiro, cioè qui ci si danno gli obiettivi per il 2019 fino alla fine del mandato. Quindi veramente questa è una sollecitazione anche a rendere questo documento, nel modo in cui lo andate a predisporre e a presentarlo poi al Consiglio Comunale, a rendere questo documento più pregnante, più significativo.
Grazie. Giorgio Grossi, lista civica.
Mi rifaccio all'ultima dichiarazione di Giulio Olivetti, in particolare relativa alla popolazione, che al di là di quello che è accaduto nel nostro territorio col sisma del 2012, che sicuramente è stato un impatto significativo sulla popolazione del nostro comune, anche legato ad oggettivamente al fatto che le persone purtroppo non potessero più entrare nelle loro abitazioni perché rese inagibili. Io vedo anche negli altri comuni, in particolare Carpi, Campogliano e Soliera, che in realtà c'è molto flussaggio, che non si può dire, comunque c'è molto, il dato sulla popolazione è molto variabile. Lo stesso Campogalliano quest'anno, anzi a 31/12/2017, aveva un calo della popolazione, mentre è così anche Carpi, 2015 un calo della popolazione, poi negli ultimi due anni un aumento, per cui probabilmente ci sono anche delle regioni legate a dei tassi demografici che vanno al di là di una programmazione oggettiva, nel senso che non possono essere controllati, soprattutto se ci sono dei canti migratori. Detto questo, niente, no, ma mi taccio subito, ho tre minuti per la dichiarazione, quindi. Sì, ma mi taccio subito, tranquilla, state serena, serena. Detto questo, ovviamente il nostro voto sarà favorevole, e se il DUP, come dire, ha degli obiettivi che sono 2019 e non sono, come dire, posticipabili o prorogabili a 2020, è legato anche al fatto che non si può, come dire, programmare in eterno per poi alla fine trovarsi nelle condizioni di dover modificare degli obiettivi laddove non ci sono più le condizioni per poterli raggiungerle.
Bene, a questo punto votiamo. Per l'approvazione del documento unico di programmazione 2019, chi è favorevole? Sono 11, no?
Sì.
Contrari?
Contrari.
Astenuti? Viene approvato con 11 voti di nulla lista civica e contrari 3 voti del centro-sinistra e astenuto il voto di Rinnovi, Lega, Fratelli d'Italia. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, approvato con 11 voti favorevoli di non lista civica, 1 astenuto di Rinnovi e 3 contrari di gruppo insieme al centro-sinistra. Siamo al quarto punto, che è l'approvazione del gruppo di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida, con contestuale trasformazione in società consortile per azioni. Passo la parola al sindaco Diacci.
Pazienza. Il presidente non vuole farmi parlare stasera. Il documento che poniamo in approvazione si inserisce nell'ambito delle revisioni straordinarie delle partecipazioni in base al testo normativo, testo unico in materia di società partecipazione pubblica, il 175 del 2016. In particolare la Regione Emilia-Romagna sta costruendo un percorso all'interno di 2 temi principali. Sono 2 poli strategici che la Regione sta cercando di costruire, specializzati: il primo nella programmazione e nella valorizzazione territoriale e il secondo nell'ambito dei servizi di ICT, cioè Information and Communication Technology, quindi i servizi tecnologici e informatici a servizi dei cittadini e delle imprese. E all'interno di questo percorso appunto di fusione per incorporazione abbiamo 2 società, la prima, Lepida, che è la società che la Regione ha creato per la fornitura dei servizi telematici, sostanzialmente che era partita per attivare i collegamenti di tipo telematico tra tutti gli enti del territorio, quindi per costruire un'unica rete delle amministrazioni pubbliche all'interno della Regione Emilia-Romagna. Mi soffermo invece qualche minuto in più sulla descrizione di quali sono i servizi gestiti da CUP 2000, perché è una società che diciamo non abbiamo ancora incontrato sul nostro percorso, quindi credo sia importante conoscere un po' anche di cosa andiamo a trattare. CUP 2000 sostanzialmente è quella società che fornisce i servizi di tipo tecnologico per la sanità regionale. Quindi sostanzialmente si occupa di tutta la parte di gestione tecnologica della sanità, ad esempio della gestione degli appuntamenti, quindi delle agende e delle strutture sanitarie, sia dal punto di vista telematico che anche del call center che risponde al numero verde per poter prenotare e disdire gli appuntamenti, che gestisce tutta la parte di prescrizione a livello dematerializzato, quindi le ricette elettroniche dei farmaci e delle prescrizioni specialistiche, gestisce il fascicolo sanitario elettronico accessibile da casa da tutti i cittadini, dai medici per vedere i referti sanitari, e soprattutto ha iniziato un grande progetto di dematerializzazione delle cartelle sanitarie per poter rendere tutte le cartelle sanitarie in possesso della sanità pubblica, quindi degli ospedali, delle cliniche universitarie, direttamente accessibili da parte dei cittadini e dei medici. quindi all'interno di questi oggetti societari CUB 2000 aveva già deciso nel 2016 di trasformarsi in società consortile per azioni, ritenendo di erogare quasi esclusivamente servizi per gli enti soci, quindi questa trasformazione è già stata fatta nel 2016, e all'interno del percorso di avvicinamento nel 2017 il direttore di Lepida, il professor Gianluca Mazzini, è stato nominato anche direttore di CUB 2000, proprio per dare una guida, diciamo così, unitaria, una guida sostanzialmente coerente agli obiettivi e ai piani strategici, ai piani aziendali delle due realtà. E, successivamente la Regione, all'inizio del 2018, ha approvato una legge regionale che appunto prevedeva questo percorso di fusione per incorporazione, dopodiché all'interno delle due assemblee, delle due società, sono stati portati all'attenzione dei soci in fase di approvazione dei bilanci anche i progetti appunto di fusione delle due società, e è previsto che in caso appunto di approvazione da parte di tutti gli enti soci il 12 ottobre ci sia l'assemblea straordinaria che andrà ad approvare definitivamente questo progetto. Io coglievo l'occasione per soffermarmi su alcuni punti, diciamo, di merito, sui vantaggi che possono derivare da questa fusione, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che i servizi che vengono forniti dalle due società sono servizi assolutamente complementari, sono servizi che vanno riunendosi a fornire un unico portafoglio, diciamo così, tecnologico, che può essere di estrema utilità sia per la parte appunto delle amministrazioni pubbliche come servizi ai cittadini e alle imprese, sia per la parte sanitaria. Il principale obiettivo è la realizzazione di economie di scala, quindi la possibilità di ottimizzare i costi dei servizi per aumentare la qualità dell'offerta e per migliorare appunto la gestione, non so, dei sistemi di pagamento, che sono comuni sia per la parte sanitaria che per la parte dell'amministrazione pubblica, sulla gestione appunto dei software, la gestione dell'help desk, cioè l'assistenza sia agli utenti che agli operatori. E ci si propone di eliminare quindi ogni forma di sovrapposizione e duplicazione di funzioni, perché in questo momento tutte e due le società hanno delle funzioni che fanno per conto dei propri associati, che magari sono duplicate, sono sovrapposte tra una e l'altra, quindi nella unificazione vengono a cessare funzioni doppie, e viene armonizzato anche a livello di personale appunto all'interno delle due società la singola funzione. Vengono integrate funzioni prima separate, che consentono di avere un unico processo di gestione, ad esempio la connettività e la fornitura di software, che sono i due servizi che in questo momento sono gestiti in modo separato, vengono unificati sotto uno stesso tetto. E avremo una maggiore disponibilità di risorse di personale nella nuova società, in quanto il personale di CUB 2000 è molto più numeroso rispetto al personale di Lepida, tanto che Lepida in questo momento sta gestendo alcuni dei servizi tramite società esterne, quindi non è in grado di erogare completamente i servizi di cui i soci hanno bisogno, come ad esempio i progetti di applicazione della normativa sulla privacy, la digitalizzazione dei documenti, non so, i progetti per le smart city e per il lavoro agile. Risulterà anche da questo processo la semplificazione della governance e degli indirizzi strategici di queste due società, perché i soci potranno avere in questo modo risposte unitarie ai loro bisogni e una migliore sostenibilità economica e temporale attraverso l'integrazione di azioni, diciamo, di comparti diversi, quindi la possibilità di gestire con un'unica governance gli stessi obiettivi. Viene semplificato anche il processo di affidamento dei servizi da parte dei soci, perché non ci sarà più bisogno di fare due affidamenti separati, ma diventerà un unico affidamento, e verrà semplificato anche l'accesso da parte degli utenti finali, quindi la possibilità di avere servizi più semplici, più immediati, di immediata comprensione anche per gli utenti finali. L'ultima riflessione che ci tenevo ad aggiungere è che il mantenere la nostra partecipazione come soci di Lepida in questo momento ci consente di portare a termine quell'importante progetto che come Unione Terre d'Argine siamo ormai in fase di avvio, e quindi è già iniziato appunto il dislocamento, il trasferimento di tutti i servizi informatici dal data center di Carpi, che avrebbe avuto bisogno di grossi lavori di risistemazione, di ammodernamento, presso il data center di Lepida Ravenna, e questo ci consentirà di avere una maggiore garanzia sulla continuità, sulla qualità dei servizi informatici e telematici, anche una garanzia ulteriore sulla qualità dei dati e sulla possibilità di utilizzare il disaster recovery in caso di calamità.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Qualcuno? Si vuole aprire la discussione? Se vogliamo proseguire con... vogliamo fare una dichiarazione di voto o addirittura passare direttamente al voto, non so cosa... Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? No. Capogruppi? Direi allora a questo punto passiamo al voto. Per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida con contestuale trasformazione in società consortile per azioni, chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 12 voti a favore di
14 voti.
Scusi, 14 voti a favore di Insieme per Centrosinistra e Nullista Civica e un contrario che è Rinnovi Lega Fratelli d'Italia. Passiamo per l'immediata eseguibilità. Vi chiedo chi è favorevole. Contrario? Astenuti? Abbiamo 14 favorevoli, quindi approvato con 14 favorevoli e un astenuto che è Rinnovi Fratelli d'Italia. Passiamo al quinto punto, che è l'approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Novi di Modena relativo all'esercizio 2017. E do la parola a Fabri Mauro.
Affrontiamo questa sera il tema del bilancio consolidato del comune di Novi di Modena relativo all'esercizio 2017. Lo stesso è stato redatto secondo i principi contabili previsti dal Decreto Legge 118 del 2011. L'applicazione di questa modalità di analisi ci obbliga ad affrontare il nostro bilancio considerandolo non come rendiconto contabile a sé stante, ma piuttosto come risultato delle diverse attività e servizi che il Comune svolge assieme agli enti e società di cui è partecipe. Quindi questo ragionamento ci ha portato già l'anno scorso in fase di presentazione a fare un breve documento illustrativo. In commissione abbiamo approfondito direi anche i temi di metodo che sono stati utilizzati per dare questo bilancio, quindi sicuramente nella commissione siamo andati ancora di più nello specifico, visto che comunque è un tema che io ritengo importante perché è comunque quello che secondo me ci dà il polso della situazione di quello che è tutto il gruppo che ruota attorno al Comune di Novi di Modena. Lo abbiamo ripreso in modo molto sintetico e la dottoressa Mussini ci illustra velocemente i temi principali del consolidato prima di andare poi alla discussione e al voto.
Bilancio consolidato esercizio 2017, il secondo anno. Questo è, diciamo, l'ultimo atto che chiude l'esercizio 2017, dopo aver approvato il rendiconto entro il 30 aprile 2017, nel quale era ricompresa la contabilità economico-patrimoniale del Comune di Novi di Modena. Col consolidato si integra, diciamo, la contabilità economico-patrimoniale di Novi con quella di alcuni enti e società partecipate. Sono riportate in questo schemino, che non si legge particolarmente bene, comunque tutti gli enti e società dove il Comune di Novi di Modena ha una partecipazione, che sono l'Unione delle Terre d'Argine, Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, Acer, Ente Gestione Parchi, AMO, SETA, Lepida, AIMAG. Di queste faranno parte del gruppo amministrazione pubblica solo alcune, che saranno Consorzio Attività Produttive, Acer, Ente Gestione Parchi, AMO, Lepida e AIMAG. E di queste, vedremo nelle slide successive, solo una parte verranno consolidate, il bilancio di alcune verrà consolidato col bilancio del Comune di Novi di Modena. Il gap è praticamente il punto di partenza, è la prima fase nella quale con una delibera di giunta del 28 dicembre 2017 è stato determinato il gruppo amministrazione pubblica per l'esercizio 2017, che ricomprende appunto gli enti che vi ho elencato prima. Di questi enti che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica, di questi organismi, chiamiamoli perché sono sia enti che società, solo alcuni il loro bilancio verrà consolidato con il bilancio del Comune. E quali? Allora, devono essere consolidati le società in house a prescindere dalla quota di partecipazione, oppure gli enti e società in cui il Comune ha una partecipazione pari o superiore all'1%, se hanno un rapporto rispetto ai tre parametri del totale dell'attivo, attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici tra ente, società e Comune, che deve essere superiore o uguale al 10%. Quindi se, diciamo, si verificano queste condizioni, il bilancio della società barra ente viene consolidato con quello del Comune. Questi sono i conteggi con i quali si effettua questa verifica e vengono anche riportate le percentuali di partecipazione del Comune in ogni organismo: Consorzio Attività Produttive 4,32, Acer 1,25, AIMAG 3,54, Lepida 0,015%. Quelle gialle sono quelle che appunto vengono consolidate. Se vedete, giusto per un esempio, l'attivo del Comune di Novi di Modena è pari a 60.914.485. L'attivo del gruppo AIMAG, per esempio, che è quello comunque più alto ovviamente, è pari a 361.941.000, quindi ben molto molto superiore rispetto ai 6.091.449, che sarebbe che l'importo minimo, cioè se fosse inferiore a quello, non verrebbe almeno per questo parametro consolidato. Questo è il modo in cui si legge, diciamo, questo prospetto. Quindi gli enti con i quali si consolida, come vi ho detto anche prima, sono Consorzio Attività Produttive, Acer, AIMAG e Lepida. Il bilancio consolidato è costituito da questi documenti: conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, relazione del revisore dei conti. Allora, la relazione sulla gestione è praticamente, vengono raccolte le informazioni che si trovano nelle relazioni delle sulla gestione delle varie società, compresa anche la relazione sul una parte di relazione del Comune di Novi di Modena. La nota integrativa quindi è più, diciamo, descrittiva e racconta un po' qual è l'attività della società e tutta un'altra serie di parametri. E invece la nota integrativa è un documento molto più tecnico, nel quale vengono confrontate tutte le modalità di contabilizzazione delle varie società. Per esempio, come vengono le aliquote per i fondi di ammortamento e le varie aliquote che vengono utilizzate, i criteri di accantonamento al fondo svalutazione, crediti e altro. Le attività che vengono fatte per elaborare il bilancio consolidato sono, come prima, quella di cercare di rendere uniformi i bilanci da consolidare, con eventuali riclassificazioni o, quando non avviene, con la descrizione di ciò che comunque non è, che è difforme, ma che comunque va bene, perché comunque queste non è possibile, diciamo, uniformare in modo migliore i bilanci. Come seconda attività si considera il bilancio della partecipata solo per la percentuale della quota di partecipazione, quindi ogni voce del conto economico dello stato patrimoniale della società partecipata si consolida, cioè si considera solo per la nostra quota di partecipazione. Vengono eliminate le operazioni infragruppo, e nel nostro caso solo con AIMAG per quanto riguarda i canoni e per quanto riguarda i dividendi. I dividendi vengono eliminati completamente, invece i canoni in modo proporzionale. Questo perché? Perché ci sono poste che altrimenti vengono duplicate, perché si trovano sia all'interno del nostro bilancio che quello della società. E questo invece ci permette di depurarle e di avere di non, appunto, ripetere gli stessi valori nel bilancio consolidato. L'ultima fase è quella dell'eliminazione delle partecipazioni incluse nel bilancio consolidato. Allora, nell'attivo nelle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale del Comune di Novi di Modena sono già ricomprese le partecipazioni in alcuni organismi, in particolare in AIMAG e in Lepida. E queste partecipazioni che sono state iscritte nel bilancio del Comune sono state calcolate con il metodo del patrimonio netto sul bilancio delle società del 2016. Vengono verificate con quello che è la quota del patrimonio, quello che è il patrimonio netto delle varie società in riferimento alla nostra quota, e poi e da qui si evidenzia una differenza di consolidamento, che è praticamente il maggior valore che le società barra enti hanno per il nostro comune rispetto a quello che era stato iscritto nel bilancio, appunto, nell'attivo di Novi. In questo caso abbiamo 2.547.000 euro in più. Abbiamo riportato, una volta terminato l'operazione di consolidamento, abbiamo appunto il conto economico consolidato, stato patrimoniale attivo e passivo consolidato. In queste slide abbiamo riportato come confronto gli importi del bilancio del solo Comune di Novi di Modena e quello invece del consolidato. Vado alla fine e, come vedete, il risultato dell'esercizio, che era 1.088.844,44 per Novi, diventa 1.471.841,88 consolidato, quindi si ha un miglioramento del risultato dell'esercizio. Sono riportati i valori in questa slide dello stato patrimoniale attivo e passivo sia del comune di Novi che consolidato, e se andiamo al totale abbiamo totale dell'attivo comune di Novi di Modena 65.131.272,56 e un consolidato con 75.199.249,37. Attivo e passivo ovviamente lo stesso importo. Nell'ultima slide abbiamo riportato per ogni ente barra società l'importo del risultato dell'esercizio dello stato patrimoniale che rettificato. Quindi per quanto riguarda quello del comune di Novi di Modena, vedete che il risultato d'esercizio rettificato, che significa sostanzialmente al netto dei dividendi AIMAG e dei ricavi che provengono dalla percentuale dei canoni sempre AIMAG, diventa pari a 867.579,03. Il risultato dell'esercizio di AIMAG che è riferito alla nostra percentuale di partecipazione è 605.873, Acer 276,62, Consorzio Attività Produttive meno 1.892,76 e l'EPIDA nella quale abbiamo una partecipazione dello 0,0015%. Ci dà un contributo al risultato dell'esercizio consolidato solo di 5,16 euro. Quindi questo, diciamo, è il contributo che ogni ente dà al risultato dell'esercizio consolidato. E nello stesso modo, anche analizzando lo stato patrimoniale totale dell'attivo, si ha il contributo che viene fornito da ogni ente barra società per arrivare al consolidato di 75 milioni.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti? La Roberta è qui. Si vuole aprire una discussione? Quindi passiamo alla dichiarazione di voto? O passiamo alla dichiarazione di voto? Olivetti Giulia, centrosinistra.
Sì, volevo ringraziare anche per l'approfondimento che abbiamo fatto in commissione. Sicuramente, come dire, il bilancio consolidato è frutto di un lavoro, credo, anche molto tecnico, e quindi quello che a noi è poco è lasciato alla discrezionalità politica. Credo che quello che noi possiamo rilevare con favore è quello che comunque il risultato del bilancio consolidato è un bilancio che è migliorativo rispetto al solo bilancio del comune di Novi di Modena, e questo grazie, insomma, si è capito molto bene anche dalla presentazione stasera, grazie comunque al contributo del gruppo AIMAG. Quindi naturalmente il nostro voto non sarà contrario, ma esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Bene. Passerei a questo punto all'approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Novi di Modena relativo all'esercizio 2017. Vi chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Chi è astenuto? Bene, viene approvato con 11 voti favorevoli della lista civica e 4 astenuti, che sono insieme a centro-sinistra e Rinnovi Lega d'Italia. Passiamo all'immediata esigibilità. Vi chiedo chi è favorevole. Chiedo scusa per lui, perché non è da votare, quindi passerei all'ultimo. Io ringrazio, allora?
Metà per uno.
Quindi
no.
No, non si vota.
Quindi no. Si è deciso che non c'è da votare l'immediata eseguibilità. Quindi ringraziamo la dottoressa Roberta Mussini dell'intervento, di essere intervenuta nel nostro Consiglio Comunale. Grazie mille. Buonasera. Passerei al sesto punto, che è proposta di istituzione di un paesaggio naturale, seminaturale, protetto nel medio e basso corso del fiume Secchia, ai sensi dell'articolo 50-52 della legge regionale, numero 6 del 2005. Passo la parola a Bacchelli Susanna.
Bene, siamo arrivati alle ultime battute anche di questo percorso intrapreso qualche mese fa. La proposta aveva già fatto un primo passaggio in consiglio proprio per rendere partecipe appunto tutto il consiglio e in seguito anche la popolazione di questa istituzione, una sorta di vincolo, continuiamo a chiamarlo vincolo anche se in realtà non è un vincolo da PRG vero e proprio, ma è una una valorizzazione, un'individuazione di una zona che viene tutelata e nella quale si faranno delle considerazioni e dei progetti legati alla sicurezza idraulica, alla gestione del regime idrogeologico del percorso del fiume, delle attività estrattive da poter esercitare nel fiume stesso. Si ragionerà sulla fruizione della rete ecologica, sulle urbanizzazioni, sulle infrastrutture, sull'agricoltura, sulla gestione forestale e sulla gestione faunistico-venatoria dei beni culturali. Abbiamo la prima delibera che era stata approvata, vedeva l'approvazione del percorso per arrivare alla definizione di questa proposta di paesaggio. Siamo adesso alla fase finale dove tutte queste proposte si concretizzano e si concretizzano sulla base di una perimetrazione territoriale del fiume. C'è durante il percorso di istituzione e di confronto con gli altri comuni si è rilevato come questa costituzione di paesaggio rende più semplice la gestione delle zone a ZPS. Vista l'esistenza di diverse zone di questo tipo sul nostro territorio, si è pensato assieme ai tecnici del parco e ai tecnici del Comune di Novi di allargare la perimetrazione del fiume non soltanto a quella iniziale proposta, che era quella insistente soprattutto sui territori di Rovereto e Sant'Antonio, ma anche di inserire una parte del territorio novese, in modo particolare quella fascia di rispetto in fregio al canale Fossa Raso, in modo da prima di tutto unificare le due zone ZPS esistenti a nord-ovest del territorio comunale, in modo particolare quella della Resica, che ci ha dato sempre dei grossi problemi di gestione in quanto l'ente di riferimento era la regione Emilia-Romagna e non sempre risponde, o quando risponde lo fa spesso in maniera un po' vaga, sollecitata più volte è stata da parte nostra, visto gli ultimi eventi che sono successi, insomma diventa una questione molto problematica da gestire. Pertanto inserire questo tipo di zone all'interno della fascia dell'ambiente del Secchia consente una gestione di queste zone da parte dell'ente parco, che è un ente con il quale si riesce ad interfacciarsi in maniera sempre puntuale, immediata, dove le persone si rintracciano immediatamente e sono sempre a disposizione dell'amministrazione. Pertanto ci sembrava molto corretto inserire anche questa fascia di territorio. In più queste fasce in fregio ai canali, così come quelle in fregio al fiume Secchia, sono soggette a vincoli di PRG talmente restrittivi che non possono praticamente intervenire sulla propria proprietà in nessuna maniera. Inserirla in questa fascia gli consente almeno di accedere alla costituzione di poter usufruire della proposta di marchio di eccellenza della produttività del parco e di incentivare in un qualche modo le attività della propria azienda agricola. Costituzione del paesaggio è stata proposta e sottoposta alla popolazione in prima battuta, quelli di Rovereto e di Sant'Antonio, e in seconda battuta le aziende coinvolte di Novi in questa attuazione sono state convocate e gli è stato esposto il progetto in modo che ne fossero a conoscenza. È stato quindi condiviso nella maniera più larga possibile, così come con le associazioni di categoria, non solo quelle a livello provinciale, ed è stata un'attività di partecipazione promossa dall'ente parco direttamente, ma anche quelle del nostro territorio direttamente dall'amministrazione stessa. Direi che le perplessità anche che sono emerse da parte delle varie aziende agricole sono state, non dico risolte, ma comunque rassicurate, perché una delle paure, delle preoccupazioni maggiori sollevate è quello che è vero che questa proposta è una proposta abbastanza leggera che non va a inficiare quello che è lo sfruttamento e l'uso del territorio da parte delle aziende stesse. La loro paura maggiore è quello che poi successivamente si possa trasformare in parco, come era stato preventivato all'inizio del percorso anni fa. Abbiamo sia io che il presidente dell'ente parco li abbiamo rassicurati in tutte le maniere possibili, anche perché dal punto di vista legislativo questo passaggio automatico non è assolutamente possibile, e diverse delle aziende, soprattutto quelle condotte da ragazzi giovani, si sono dichiarate favorevoli e interessate all'acquisizione del marchio di eccellenza del parco per proporre la vendita dei loro prodotti, che in genere sono o miele o confetture oppure aceto balsamico e cose di questo genere. Più avanti, appena verrà definito del tutto la perimetrazione del parco, l'ente si è offerto poi di proporre una serie di incontri con le aziende interessate, proprio per poter spiegare meglio come poter accedere e fare richiesta per ottenere questo marchio di eccellenza della produzione delle aziende all'interno del perimetro.
Grazie. Qualcuno ha bisogno di chiarimenti? O qualcuno vuole intervenire sulla discussione? Direi che andiamo veloci e facciamo la dichiarazione di voto o andiamo oltre. Bene, allora a questo punto, al sesto punto, la proposta di istituzione di un paesaggio naturale seminaturale protetto nel medio e basso corso del fiume Secchia ai sensi degli articoli 50-52 della legge regionale
numero 6/2005, vi chiedo chi è favorevole al voto. Chi è contrario? Astenuti? Bene, approvato con 14 favorevoli e un astenuto che rinnovi Fratelli d'Italia. C'è sull'immediata eseguibilità, vi chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti, approvato con 14 favorevoli e un astenuto rinnovi di Fratelli d'Italia. A questo punto chiuderei.